Buongiorno, dunque noi ci siamo lasciati la scorsa lezione con la conferenza di Lomé del 75 e la creazione di un grande mercato che comprendeva 27 stati oltre i 18 della conferenza degli Yaoundé, paesi dei continenti africano, caraibico e del Pacifico. Ora, questo tipo di attività tesa ad un ampliamento del mercato in cui potenzialmente sia i paesi di sviluppo, in via di sviluppo, sia i paesi europei ne avrebbero tratto beneficio, continua e si estende ulteriormente. Nel 1976 e 77 vengono infatti siglati accordi con la Tunisia, l'Algeria e il Marocco, quindi con l'Egitto, la Siria, la Giordania, il Libano e successivamente l'apertura coinvolgerà anche Israele, Turchia, Jugoslavia e le isole di Cipro e di Malta. Come vedete, si tratta di una enorme rete commerciale che fa della comunità economica europea la più grande potenza commerciale al mondo e perciò un potenziale concorrente, diciamo anche pericoloso per alcuni altri grandi player del commercio mondiale. Con i primi anni del 73 fa la sua comparsa e acquista rilevanza maggiore il sistema monetario europeo. Dalla crisi del petrolio del 73 si cominciano ad avvertire dei segnali di ripresa intorno al 76, a partire dalla Germania, che però, se dal punto di vista economico comincia ad avvertire segni di una lenta ripresa, vive dei problemi invece di carattere politico, vive una fase critica nei rapporti con gli Stati Uniti d'America dopo che Jimmy Carter è eletto presidente. Questo segna la fine dell'idillio fra Bonn e Washington, che era stato alimentato dal presidente Gerald Ford e dal suo segretario di Stato Henry Kissinger. Insieme, gli Stati Uniti e la Germania erano stati il perno politico ed economico dopo lo shock petrolifero. Carter invece avvia una nuova politica, e questa novità si avverte in primo luogo nei confronti dell'Unione Sovietica, perché il presidente Carter lancia una campagna per i diritti umani. A onor del vero e della cronaca, bisogna dire che questa campagna di attenzione verso i diritti umani, il rispetto dei diritti umani, si sviluppa anche in un'area in cui non pochissime erano le responsabilità degli Stati Uniti d'America, e mi riferisco in particolare all'area del Centro America e dell'America Latina. Dopo l'adozione di questa politica nei confronti dell'URSS, Bonn rimase fredda e preoccupata perché temeva che la politica americana potesse essere vissuta come una ingerenza indebita dall'Unione Sovietica, e quindi la Germania temeva dei contraccolpi negativi, naturalmente, sulla sua politica estera, sulla Ostpolitik, a causa di un quasi sicuro irrigidimento dell'Unione Sovietica. Ma non soltanto c'erano questi problemi politici che allontanano Germania e Stati Uniti, ci sono ancora più gravi problemi di natura economica, perché gli Stati Uniti pretendono di dettare regole a cui i paesi europei devono adeguarsi. Gli Stati Uniti infatti chiedono esplicitamente, in primis alla Germania, una politica espansiva in campo monetario, cioè una politica keynesiana di deficit spending. E la Germania è naturalmente, anche allora rigorista dal punto di vista monetario, era preoccupata per i rischi di inflazione in Germania e nel mondo. E forte di questa fondata preoccupazione, la Germania rifiutò. Carter allora propose una più stretta collaborazione fra gli Stati Uniti, l'Europa e il Giappone. Voleva in qualche modo recuperare la Germania perché ne conosceva le potenzialità e l'importanza, quale baricentro in Europa e grande potenza politica ed economica. Così riaffaccia quella sua proposta, però legandola ad un progetto più ampio, appunto quello di una maggiore collaborazione tra i tre continenti, tra gli USA, l'Europa e il Giappone, definite le tre locomotive dell'economia mondiale. E per Europa intendeva in primo luogo la Germania. Secondo Carter, le tre locomotive dovevano adottare delle politiche espansive per favorire una ripresa mondiale e quindi creare i presupposti per una congiuntura positiva che fosse anche duratura e che dai paesi sviluppati si sarebbe poi estesa a quelli in via di sviluppo. La Germania rifiutò il ruolo di locomotiva e confermò la sua politica antinflazionista. Il dollaro invece fu svalutato e questo consentì una crescita nelle esportazioni, però in questo modo, con la svalutazione anche pesante, creava dei problemi di competitività con le economie europee e alimentava l'inflazione, proprio quella contro la quale il governo tedesco e la comunità economica europea lottavano. Quindi la reazione della Germania e anche degli altri paesi europei è una reazione negativa, che non vogliono adottare quelle politiche, fra l'altro soffrono della competizione e della concorrenza sleale degli Stati Uniti d'America. Allora si risponde di no alle richieste di Carter, anche perché l'Europa era alle prese con problemi di stabilizzazione e di ampliamento delle sue strutture, perché erano state avanzate le richieste di adesione da parte della Spagna, del Portogallo, che avevano fatto seguito a quelle già avanzate dalla Grecia, che in questo modo avrebbe spostato a sud il baricentro dell'Europa. E la Germania guarda con, diciamo, non vorrei dire con preoccupazione, diciamo con attenzione, con vigila su questo progetto di ampliamento che sicuramente avrebbe l'effetto di spostare l'asse verso sud, mentre invece fino ad allora era gravitato sui paesi del centro-nord, premiandoli naturalmente e favorendoli. E poi non dimentichiamo che membri della comunità sono paesi che hanno problemi interni, hanno necessità di rispondere ai loro elettorati, di affrontare e risolvere questioni di interesse nazionale che non sempre si sposano con quelle degli altri paesi europei, anzi spesso ne divergono e condizionano la loro permanenza. Se penso all'Italia, non può non venire in mente il grave periodo che sta affrontando il nostro paese alle prese con due grandi fenomeni di trasformazione, di cambiamento politico. Uno è istituzionale, ma non per questo meno profondo e meno radicale nelle conseguenze che può produrre, ed è il compromesso storico avviato da Enrico Berlinguer. Ma in contemporanea c'è anche l'offensiva terroristica che condiziona enormemente le politiche del nostro paese. Io vi ho parlato precedentemente della necessità di una politica espansiva, di aiuti di Stato, di deficit di bilancio, tesi a conservare in qualche modo gli stili di vita che si erano affermati per non inasprire ulteriormente le tensioni sociali nel nostro paese. Ma una risposta comune l'Europa riesce a darla sotto forma per adesso di una semplice proposta, sulla quale ogni tanto si era aperta la discussione. Alle pressioni americane, che segnalano la capacità, oltre che la volontà, degli Stati Uniti d'America di ingerirsi nelle politiche economiche del continente europeo, la CE reagisce rilanciando il progetto di Unione Monetaria, che era stato avanzato in prima battuta a Parigi nel 1972, ma poi, quasi subito dopo, accantonato proprio a causa della crisi di Suez e della crisi del petrolio. In quel frangente venne adottato il serpente monetario, che serpente monetario era praticamente metaforicamente, un serpente, una sorta di contenitore che raccoglieva le monete di tutti i paesi, fissando dei livelli massimi di fluttuazione sotto il quale e sopra il quale le singole monete nazionali non potevano andare. Nel momento in cui si andava oltre quei livelli di fluttuazione, per poter adottare politiche che allora erano nazionali, quindi la completa sovranità del paese c'era sulle questioni monetarie, i paesi potevano essere costretti ad uscire temporaneamente da questo sistema monetario, che era appunto un sistema di compensazione. E infatti, quasi subito dopo l'adozione, due monete che vivevano momenti molto difficili allora ne uscirono, la sterlina e la lira, che avevano subito delle svalutazioni consistenti dal 25 al 30%. Poco dopo uscì dal serpente monetario anche il franco francese per rientrarci e dopo riuscirne definitivamente per un lungo periodo. E questo accadeva mentre contemporaneamente invece la valuta tedesca, il marco, si rivalutava. Ora, quello che appariva chiaro agli osservatori dell'epoca era che in campo monetario si stava assistendo ad un vero e proprio caos. E quindi la proposta di una unione monetaria serviva per sanare questo caos, per uscire da esso con una proposta integrata che venne in prima battuta avanzata da Roy Jenkins, leader britannico, appena eletto presidente della Commissione, il quale propose ufficialmente, legandoli fra di loro, la realizzazione di una unione monetaria e l'elezione diretta del Parlamento europeo. Come corollario di questi due progetti, di queste due misure così profonde e importanti, c'era l'allargamento alla Spagna e al Portogallo. E così arriviamo all'adozione dell'EQ, l'European Currency Unit, una moneta che certamente non circola normalmente nel mercato, è una moneta di riferimento che viene utilizzata dal tesoro dei rispettivi paesi. E il valore di questa moneta che viene utilizzata nelle transazioni commerciali era costituito da una sorta di paniere nel quale venivano versate tutte le monete, versate metaforicamente, tutte le monete della comunità, che quindi andavano a formare il paniere con una percentuale fondata sul peso delle singole economie. Quindi con dei parametri ben precisi, ogni paese partecipava in proporzione e quindi sulla base di questo si stabiliva un meccanismo di cambio. Così quando una moneta, e siamo in periodo di fluttuazioni, quando una moneta fluttuava più del tasso del 2,25% che era stato fissato, intervenivano le banche centrali con acquisti o vendite, a seconda del problema, se la fluttuazione era in passivo o in attivo. Quindi se si rivalutava o si svalutava di più del 2,25%, le banche intervenivano acquistando o vendendo valute per riportare il cambio all'interno dell'oscillazione consentita. Rispetto a questo sistema monetario sono in Italia fortemente perplessi il Partito Comunista e il Partito Socialista, che oppongono le loro resistenze. In primo luogo perché questa misura sembrava in qualche modo legittimare o dare il via libera sostanziale, sebbene non formale, a una sorta di direttorio franco-tedesco. Anche la Banca d'Italia era piuttosto scettica sull'adesione immediata a questa moneta, perché l'Italia stava uscendo da una crisi molto lunga e difficile. Il governatore della Banca d'Italia, Baffi, temeva gli effetti di una adesione immediata. Il sistema monetario viene approvato dalla Germania, Francia, Danimarca e il Benelux, Belgio, Lussemburgo e Olanda, sei paesi. In Italia si votò in Parlamento, non poteva essere un passaggio diverso quello che ci avrebbe consentito l'accettazione e l'ingresso, ma in Parlamento la maggioranza inedita che si era creata dopo le vicende Moro e con i governi di unità nazionale, con il sostegno, l'appoggio esterno, appoggio esterno del Partito Comunista al governo. Su questo argomento la maggioranza si spacca e il Partito Comunista torna all'opposizione, determinando così una ennesima crisi nel nostro paese, e questa volta nel 79 è la crisi del governo di unità nazionale che si era formato proprio in occasione del rapimento e quindi dell'assassinio dell'onorevole Aldo Moro. Il sistema monetario europeo era stato creato per attenuare gli effetti dei cambiamenti di parità resisi necessari. E questo genera ulteriori frizioni fra le due sponde dell'Atlantico, non soltanto più problemi di carattere commerciale, ma anche problemi di carattere monetario e finanziario. È questo il quadro dei nuovi rapporti fra Europa e Stati Uniti che diventano vie più critici. Con l'adozione della moneta europea, la crisi di governo di unità nazionale, siamo arrivati praticamente alla fine degli anni 70, al 1979. E qui ora apriamo una parentesi relativa al periodo che va dal 79 all'84, caratterizzato dalla forte presenza della signora Thatcher al capo del governo inglese e delle tematiche che l'Inghilterra porta con una certa determinazione nelle strutture comunitarie. È un periodo che viene segnato sostanzialmente da un clima di europessimismo e da scarse realizzazioni, da risultati sostanzialmente insufficienti. Questo se si guarda alle cose effettivamente realizzate nel periodo preso in considerazione. Se diversamente volessimo guardare in prospettiva quello che succede in questi anni, la prima metà degli anni Ottanta, e allora in questo caso forse il giudizio potrebbe essere diverso, perché guardando in prospettiva questo periodo lo si vede come una lunga fase di transizione fra la crisi degli anni 70 e quelle iniziative fervide che si metteranno in moto in realtà con la comparsa di Jacques Delors con il 1985. Comunque, per il periodo 79-84, beh, abbiamo 5 anni durante i quali non soltanto le realizzazioni furono scarse, ma il dibattito si svolse quasi esclusivamente attorno alle questioni poste dall'Inghilterra, con la celebre frase della signora Thatcher, "I want my money back", io voglio indietro i miei soldi, che si riferiva praticamente al contributo finanziario che la Gran Bretagna dava alla comunità europea e che veniva considerato eccessivo rispetto ai ritorni di questo impegno finanziario piuttosto consistente. La signora Thatcher è stata eletta con un programma improntato a un rigoroso liberismo. La signora di Ferro era ostile a qualsiasi forma di statalismo ed aveva subito manifestato la sua insofferenza, la sua diffidenza verso le istituzioni europee. Lo scopo della sua politica, lo scopo del suo governo era quello di riportare il Regno Unito a posizioni di prestigio e di grande vitalità, in modo da arrestare quello che lei temeva essere un progressivo decadimento che non si sarebbe arrestato se non fossero intervenute delle politiche molto molto determinate, assertive. Era convinta la signora Thatcher che la Gran Bretagna stava pagando un conto troppo salato per partecipare alla comunità e quindi pose il problema in maniera brutale, secondo il suo stile, sul piatto, chiedendo che il contributo britannico fosse ridotto. Ma importante fu la richiesta che mosse in questa prima fase, che riguardava la redazione di un rapporto sugli effetti finanziari del sistema di bilancio comunitario redatto per ogni singolo Stato. Ecco, quello che diceva la Dama di Ferro era che gli inglesi pagavano in modo sproporzionato per avere vantaggi irrisori. Il contributo che arrivava quasi a quello della Germania, in realtà portava poi all'Inghilterra risultati minimi, perché la politica di aiuti in agricoltura praticamente si riversava su il 2% della forza lavoro inglese, tale quella che lavorava ancora nelle campagne, e che influiva per il prodotto nazionale lordo con un importo pari al 2%. Quindi c'era un'assoluta sproporzione che doveva essere sicuramente rivisitata e corretta.